Ascoltatori di Radio Popolare, buonasera e buonanotte da Marco Piccardi. Questa è la 12ª ed ultima puntata di questo ciclo di trasmissioni di Palo in Frasca, ascolti musicali insoliti e trasversali. Sfumiamo adesso la nostra sigla della Penguin Cafe Orchestra e apriamo la puntata con un brano degli Aria dal loro album Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano del 1978. Questo fu il primo brano non più con l'etichetta Cramps di Gianni Sassi, bensì con la Ascolto, etichetta discografica de sé aperta da Caterina Caselli, per la quale vennero registrati album molto interessanti come il primissimo album di Mauro Pagani, dove peraltro gli Area comparivano più o meno tutti. E fu anche però l'ultimo album della formazione originaria degli Area, quella con Demetrio Stratos, ad uscire, perché poi, come sapete, nel 79 Demetrio ci lasciò, ma comunque le strade si sarebbero separate in ogni caso, perché la ricerca di Demetrio lo portava più in direzione della sperimentazione vocale, della musica contemporanea, di collaborazioni con John Cage, eccetera, che purtroppo non abbiamo potuto vedere svilupparsi. Dall'album, appunto, Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati restano, che forse era riferito simpaticamente, ironicamente, al fatto che Paolo Tofani, il chitarrista, aveva da poco lasciato il gruppo per entrare, tra l'altro, negli Arancioni, fece un disco con Claudio Rocchi e forse questa dimensione mistica spiega Gli dei. Gli altri sarebbero gli arrabbiati, e cioè Patrizio Fariselli, Giulio Capiozzo, Ares Tavolazzi e appunto Demetrio Stratos. Ascoltiamo il brano Hommage a Violette Nozière, Area International Popular Group.
Se fossi pazzo e dopo internato approfitterei di un momento di lucidità. Lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio un dottore. Sì, un dottore. Credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella, finalmente lasciato in pace, tutto tace. So che se fossi pazzo e dopo internato approfitterei di un momento di lucidità. Lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio un dottore. Sì, un dottore. Credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella, finalmente lasciato in pace. We'll be right back.
Allora, questi erano gli Area con Hommage à Violette Nozier, 1978. Dopo questo album, come dicevamo, c'è stata la scomparsa di Demetrio Stratos, uscì un disco solo strumentale della formazione degli musicisti residui, poi il gruppo si sciolse, ci furono varie reunion nel corso del tempo, e però ci fu anche un'attività solistica e in particolare Patrizio Fariselli realizzò, oltre a scrivere musica per il cinema, teatro e la danza, realizzò un album dal titolo Notturni di solo pianoforte e un po' di elettronica, da cui ascoltiamo la canzone di Seikilos, che è un brano di musica greca che risale al secondo secolo avanti Cristo, naturalmente rielaborato da Fariselli. Quindi canzone di Seikilos, Patrizio Fariselli. Questo era Patrizio Fariselli con il brano Canzone di Seikilos dall'album Notturni, che è stato da lui registrato nel 2008. Ci resta da dire che Fariselli negli ultimi anni ha creato un proprio gruppo, però ispirato agli Area storici, perché si chiama Area Open Project, dove oltre a lui alle tastiere c'è il fratello Stefano Fariselli ai fiati, Walter Paoli, collaboratore di vecchia data, alla batteria, Marco Micheli al basso e Claudia Tellini alla voce. Claudia Tellini è una vocalist con una forte personalità, grazie alla quale Fariselli si è sentito di riproporre dal vivo per intero l'album Arbeit macht frei, che è stato il primo album degli Area, e questo abbiamo avuto la possibilità di ascoltarlo in concerto al Teatro Lirico di Milano un paio d'anni fa, ma la novità è che nei prossimi mesi vedremo uscire un nuovo album con brani inediti e testi cantati dalla Tellini degli Area Open Project di Stefano Fariselli. Restiamo quindi in trepida attesa. Ma ora è arrivato il momento dell'ospite di questa puntata di Di Palo in Frasca. Allora, il nostro ospite di questa ultima puntata di questa serie del programma Di Palo in Frasca, quindi si tratta proprio di chiudere in bellezza, è Claudio Sessa, che gli ascoltatori di Radio Popolare sicuramente conoscono.
Ormai non si ricordano più.
Benissimo.
Perché diciamo che sono stato un frequentatore assiduo di Radio Popolare ormai tanti, tanti anni fa.
E vabbè, però insomma...
Sono un ricordo per chi ascolta la radio da tanti decenni.
Però ti hanno letto sul Corriere della Sera, su Musica Jazz, insomma ci sono state varie altre occasioni.
Cioè.
Oppure hanno seguito, cosa che fai abbastanza regolarmente, qualche tuo incontro nelle biblioteche di Milano, ma ne parliamo poi alla fine.
Volentieri.
Quindi... giornalista, saggista, critico, storico del jazz e anche appunto divulgatore.
Certo.
Poi sei stato insegnante, adesso credo tu sia in pensione.
Da pochi giorni, sì.
Al conservatorio.
Esatto, sì, da vari conservatori. Dal 2000 al mese scorso sono stato insegnante anche in vari conservatori, l'ultimo quello di Vicenza, insomma.
Perfetto. E oggi sei venuto, come tutti i nostri ospiti, portandoci alcune musiche che tu hai scelto in quanto vicine al tuo gusto o alla tua esperienza, sia personale che professionale, e poi chiacchiereremo anche un pochino delle cose che stai facendo oggi, parecchie. Qual è il primo brano che ci hai portato e perché?
Allora, il primo brano riguarda, diciamo, i miei ascolti più focalizzati, cioè il jazz. Non ti ho portato quattro brani di jazz perché stiamo saltando di palo in frasca.
Dobbiamo farlo.
Sarebbe stato scorretto, però partiamo con il jazz e partiamo con una delle figure più, diciamo, rappresentative e, per così dire, carismatiche anche di tutta la storia del jazz, cioè Duke Ellington. Avrei potuto scegliere almeno un'altra dozzina di nomi che avrebbero potuto rappresentare altrettanto bene il jazz, ma siccome...
Lo farai nel programma prossimo che farai a Radio Popolare.
Per esempio, ma comunque siccome ci sarà un secondo ascolto jazz, con quello ci spostiamo su altri campi. E quindi Duke Ellington, che è stato un protagonista assoluto del jazz per 50 anni, registrando, voglio dire, per 50 anni, cosa che... Dal 24 alla morte nel 74.
Quindi, carriera abbastanza importante.
Certo, anche perché ricchissima, ricchissima quantitativamente e anche qualitativamente. E siccome spesso quando si parla di Duke Ellington si ascoltano i suoi grandi lavori della maturità, invece ho voluto fare il bastian contrario e proporre un gioiellino dei tantissimi che esistono degli anni 20, in realtà, che sono il primo decennio nel quale Ellington dimostra già la sua qualità. E questo è un brano che si chiama Doing the Vroom Vroom. Il Vroom Vroom era una delle 10.000 danze, balli dell'epoca, quindi un brano, diciamo, brillante, festoso, del 1929 esattamente.
Anno per l'America abbastanza...
Sì, ma qui eravamo nel gennaio del 29, quindi ancora lontani dal crollo di Wall Street, insomma. Quindi ancora nell'età del jazz fitzgeraldiana, insomma, per intenderci. E quindi qui, vabbè, non starò a tediarti con i nomi dei solisti che si ascoltano, però si ascolta proprio la freschezza di questa orchestra che era in piedi da pochi anni, in realtà. Tu so che mi chiedi a tutti sempre in che dischi trovare questo materiale che si ascolta. In questo caso, però, siccome parliamo di vecchi 78 giri e di materiale che ormai è fuori dai diritti, perché, ripeto, è di
però
tanti anni fa.
Però ci sono delle raccolte.
Ci sono tantissime raccolte nelle quali si va a cercare. Questo brano, francamente, non saprei consigliare una raccolta, perché io ce l'ho, sai, essendo uno specialista, poi io ho quelle raccolte totalitarie, no? Nelle quali ci sono anche gli errori di intonazione, quindi non vi consiglio la mia versione, ma Doing the Vum Vum, a parte che lo si trova in rete naturalmente.
Perfetto, no, va benissimo. Naturalmente è una registrazione degli anni 20, quindi non è hi-fi, insomma.
Certo, si sente
il suo valore sta altrove.
Si sente anche proprio il rumore, neanche del vinile, della gomma lacca dei 78 giri.
Fantastico. Ecco. Duke Ellington. Allora, questo era Duke Ellington Orchestra, ovviamente, Doing the Vum Vum,
esatto.
Giusto? 1929. Ora, l'hai scelto per primo, ma non perché sia stato un tuo ascolto adolescenziale.
Mi è capitato.
Che gli ospiti...
Che seguissero il loro percorso. Ma siccome io sono un vecchio frequentatore di Radio Popolare, ricordo ancora che in anni lontanissimi ci fu proprio un momento in cui la radio chiese a ciascun collaboratore di fare proprio questo percorso qui. Quindi ho già fatto questo discorso. Chi mi ascolta, naturalmente ricorda tutte le mie trasmissioni a memoria e quindi ricorderà già il mio percorso adolescenziale.
Se ci sono i podcast si possono riascoltare, non usava allora.
Temo che non ci fosse proprio, non c'era la possibilità di usare i computer allora, si lavorava ancora con i dischi e con...
Beh, ma magari su cassetta.
Con l'analogico, cioè... trovarle.
Va bene, allora... Passiamo al secondo brano, così proprio senza...
Certo, secondo brano cambio totalmente, parlo di un'altra mia passione, voglio dire, per fortuna non sono...
Cioè un... salti di palo in frasca.
Esattamente, ma anche perché lo faccio nella vita quotidiana, non perché me lo imponi tu. Io ascolto molto volentieri tante altre forme di musica, non sono un fanatico che dice bello il jazz, schifo tutto il resto. Anche se dico schifo tante cose, però ci sono...
Ma anche perché, che lo vogliamo o no, come ho scritto nella scheda di presentazione del programma, noi siamo immersi in musica che a volte scegliamo, a volte nemmeno scegliamo, insomma.
Certamente,
ecco.
Certamente.
Anche se volessimo non potremmo ascoltare solo quello che ci piace.
Naturale.
Ed è una fortuna perché a volte poi si...
scopriamo delle cose, esatto. Certo, certamente. Questo proprio, se vuoi, il brano che stiamo per ascoltare è un brano del signor Wolfgang Amadeus Mozart. Io ascolto, appunto, non spessissimo, però quando posso ascolto anche tanta musica cosiddetta classica, quella che io chiamo preferibilmente musica accademica. E io dico sempre, al di là dei miei amori non occidentali, diciamo così, come per esempio il jazz, però secondo me se tutti i bambini, da quando nascono all'età, diciamo, di 5 anni, ascoltassero soltanto Mozart, Bach e Beethoven, già avremmo una popolazione abituata al buon gusto musicale e quindi probabilmente migliorerebbe tutta la nostra società e la nostra civiltà. Questo brano di Mozart è un frammento, è l'adagio dalla Gran Partita, che è una delle sue grandi serenate, è scritta nel 1784, scendiamo un po' rispetto al 1929 di Duke Ellington, torniamo indietro di un secolo e mezzo. E ecco, no, dicevamo le scoperte, no? Non mi vergogno a dire che io questo brano l'ho scoperto vedendo tantissimi anni fa, quando uscì il film Amadeus, in cui viene proprio presentato questo brano, che è l'adagio dalla Gran Partita. La versione che vi propongo è quella di Christopher Hogwood con l'Amadeus Winds.
Thank you.
Allora, questo era Wolfgang Amadeus Mozart, dal adagio...
Adagio dalla gran partita. È la serenata in si bemolle maggiore K361/370A.
Segnatevelo,
se vuoi,
perché poi vi interrogheremo.
Certo.
State ascoltando Radio Popolare, il programma di Palo in Frasca, al microfono Marco Piccardi, e l'ospite di questa puntata è Claudio Sessa, che come tutti gli altri ospiti che l'hanno preceduto, non si sa quelli che arriveranno dopo, cosa succederà, ha portato un po' di musiche scelte
varie
da lui, varie, perché il programma lo esige,
sì.
E che però comunque ti piacciono.
Certo.
No?
Ecco. Sì, sì, beh, non sono così masochista da portare le musiche che non mi piacciono. Avrei potuto portare naturalmente molte altre proposte anche più esoteriche, diciamo, ma mi sono contenuto perché insomma tutto c'è un limite. Poi comunque tu me ne hai chieste quattro. Se me ne avessi chieste sei o sette correvi dei grossi rischi. Avevo seriamente pensato alle musiche dei Pigmei del Centro Africa, ma per questa volta...
È successo anche di peggio in questo programma. Ascolta, il prossimo pezzo in effetti uno non se l'aspetta da te, è molto popolare sia l'interprete che il brano, però perché?
Allora, l'interprete è Chico Buarque di Olanda e il brano è O che sarà. Perché? Perché secondo me Chico Buarque, al di là dell'importanza poi all'interno anche della musica popolare brasiliana, insomma, che è tutto un mondo, tutto un universo, secondo me è una delle voci più belle di tutta la storia della discografia mondiale, insomma. Io tendo ad avere una triade, diciamo, di voci.
Gli altri lui, due?
Lui è l'unico maschio, le altre due sono Billie Holiday, l'altra è Edith Piaf. Quindi voci molto particolari, molto drammatiche anche, tutte e tre in realtà, si vede che a me piace questa componente, però la voce di Chico è una voce davvero con degli armonici straordinari, cioè è una voce proprio con delle caratteristiche. Ci sono tantissimi cantanti brasiliani straordinari, poi ci saranno i cultori dell'uno e dell'altro, e io sono arrivato a questa constatazione finale, insomma, che per me lui è insuperabile.
Qui lo troviamo in una sua registrazione del
76, credo...
Penso che l'abbia incisa più volte questa...
Sì, però diciamo quella classica è proprio questa del disco Meus Caros Amigos, che tra l'altro è un disco che ha una sua storia, perché si misero insieme le due case discografiche più importanti del Brasile, la Phonogram e la Philips, e lo pubblicarono insieme. E questa canzone è tra l'altro stata scritta per la colonna sonora del film Donna Flora e i suoi due mariti. Insomma, c'è tutto un percorso, e però è una canzone, tra l'altro, con un testo ricchissimo, lunghissimo, scritta da lui, come tantissime altre canzoni che lui interpreta, con un testo bellissimo che parla dell'amore, di tutte le sue incarnazioni, insomma. Ma appunto mi ha stupito, andando a riguardare proprio le parole, sono tante strofe, tutte diverse una dall'altra. Di solito le canzoni leggere, le canzoni popolari, le canzoni che hanno successo, in realtà si girano intorno a poche righe di testo. Direi decisamente eccezione.
Bene, ci ascoltiamo.
O che sarà, Chico Buarque de Holanda.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
O que será, que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Ecco, allora, questo era Chico Buarque de Holanda,
certo,
con la sua O che sarà, che è una canzone allegra, si può dire, anche se poi parlando
testo,
di musica brasiliana,
certo,
c'è sempre la saudade, diciamo, di mezzo, insomma.
Diciamo movimentata, più che alle, non prendiamoci di queste libertà, diciamo che è mossa.
Che non è
mossa
da confondere, almeno come titolo, uh-huh, con il Che sarà, sarà, che è quella di Doris Day,
esatto,
poi in Italia
conosciuta, da tanti,
che invece,
certo,
è una canzone più lenta e diciamo più
malinconica.
Esatto.
Sì, tra l'altro, come dicevamo fuori onda, Che sarà, sarà è cantata in spagnolo o Che sarà è cantata in portoghese, quindi sono proprio due cose.
Per favore, non vi confondete.
Ecco.
Siamo arrivati all'ultimo pezzo, ma abbiamo ancora un pochino, mm-hmm, da chiacchierare, che ci hai portato, ma parlare di Eric Dolphy vuol dire anche parlare di una tua prossimissima novità
sì, no,
editoriale.
Anzi, in libreria da un paio di giorni o da ieri, non so, comunque dipende dalle librerie. Cioè io tanti anni fa ho scritto un libro dedicato al sassofonista, clarinettista, flautista Eric Dolphy.
Il marziano del jazz.
Che si chiamava Il marziano del jazz e che adesso è stato ristampato, o meglio è un'edizione nuova, molto cambiata, comunque pubblicato da Quodlibet Chorus, che è una casa editrice,
o meglio una
collana.
Il
titolo è rimasto quello, sì. È una collana molto importante per quel che riguarda la pubblicazione dei libri jazzistici.
So che tu farai presentazioni sia dal vivo che in radio, ma giusto per dire due parole, questa nuova edizione ha degli aggiornamenti anche di testo, perché Dolphy purtroppo ci ha lasciato
nel 64, certo, no è praticamente tutta riscritta, non c'è una pagina che sia identica alla versione precedente.
Hai avuto dei ripensamenti?
No, intanto ci sono successe tante altre cose, perché inediti di Dolphy hanno continuato a uscirne e quindi abbiamo molte più conoscenze della musica di Dolphy, del pensiero di Dolphy oggi rispetto a quando avevo pubblicato il libro 20 e più anni fa.
Quindi era necessario, insomma, questo
intervento. Beh, insomma, secondo me sì, e sono molto grato a Quodlibet Chorus, perché non era scontato, insomma, che si potesse ristampare un libro che in fondo rappresenta un personaggio che viene percepito come un personaggio di nicchia. In realtà è un personaggio, come spero di raccontare nel libro, estremamente importante per una certa epoca del jazz, che bisognerebbe, tutti dovrebbero conoscere, perché è stato veramente un caso speciale, difatti appunto un po' un marziano anche nell'ambito del jazz.
Morto giovane, di diabete, mm-hmm, non diagnosticato,
esatto,
ed era in Europa e molti medici pensavano che fosse il solito musicista
drogato,
eccetera.
Certo.
La sua discografia, il suo nome è abbastanza limitata, mm-hmm, però se i nostri ascoltatori hanno ascoltato alcuni importanti dischi di Charles Mingus, John Coltrane, Ornette Coleman
e tanti altri,
il suo clarinetto basso, flauto e sassofono sono presenti in un modo proprio immediatamente riconoscibile.
Certo,
giusto?
Certo, sì, perché aveva un linguaggio totalmente unico proprio, e difatti credo che lo potremo ascoltare anche nel brano che ho portato, che si chiama Miss Anne, che è uno dei suoi brani, uno dei brani che lui ha inciso più volte nel corso della sua brevissima carriera. Questa è la versione, diciamo, originale, la prima volta che l'ha documentata su disco. Siamo nel 1960, il disco si chiama Far Cry, se qualcuno lo vuole cercare.
E con Booker Little.
Con Booker Little alla tromba, che è un altro, ahimè, morto ancora più giovane di lui, e un'altra tragedia del jazz di quegli anni.
Allora, abbiamo detto Eric Dolphy, mm-hmm. Miss Anne. Thank you. Questo era Eric Dolphy nel brano Miss Anne, e con lui che era al sax alto in questo certo. caso c'erano Booker Little alla tromba, Jackie Byard al piano, Ron Carter al contrabbasso e Roy Haynes alla batteria, una formazione strepitosa, tutta di giganti,
certo,
insomma,
certo.
E si sentiva.
E dicevamo che appunto una delle curiosità di questo disco è che è stato registrato nello stesso giorno in cui Dolphy ha registrato anche insieme a Ornette Coleman il famoso storico disco Free Jazz, che dà poi il nome a tutta una corrente musicale. Quindi in un unico giorno Dolphy, sarebbe bastato questo insomma per entrare nella storia del jazz, ecco.
E Dolphy, dicevamo, l'ha un po' sfiorato nel suo repertorio il free jazz, se non altro per la libertà con cui si esprimeva nell'improvvisazione, anche se non l'ha mai praticato proprio.
Ma sai, dipende da cosa si intende per free jazz, perché essendo musica libera poi ciascuno lo intende un po' a suo modo. Dolphy è stato comunque un modello di riferimento per tantissimi musicisti free e suonava.
E poi non sappiamo cosa sarebbe successo
naturalmente,
in seguito.
Naturalmente,
insomma, perché nel 64 erano anche gli ultimi anni di attività di John Coltrane,
certo.
che proprio ora del 66 ha fatto questo passaggio.
Certo, certo.
Per cui purtroppo rimarrà per noi un interrogativo, ma ci possiamo consolare ascoltando.
Con tutte le cose che sono rimaste, per fortuna, perché tra il 60 e il 64 Dolphy ha inciso moltissimo.
Allora, dobbiamo salutare Claudio Sessa, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Grazie di essere venuto
grazie
di Palo in Frasca e di essere entrato in sintonia con questo programma.
Un piacere.
Ci avviciniamo alla parte finale del programma di Palo in Frasca, Radio Popolare, al microfono Marco Piccardi, ed ora passiamo, saltando appunto di Palo in Frasca, ad un po' di rock. I Quicksilver Messenger Service, gruppo californiano che esordì nel 1969 con uno strepitoso album dal vivo che si chiamava Happy Trails. C'è una suite nel primo lato cantata con lunghi assoli, molto trascinante, Who Do You Love? Invece sul secondo lato ci sono due brani strumentali, Maiden of the Cancer Moon e Calvary, e poi una ballata proprio in stile cowboy che chiude l'intero disco, molto buffa e simpatica. In seguito i Quicksilver ebbero altre esperienze discografiche, di concerti, con il cantante Gary Valente, la formazione subì vari cambiamenti, ma forse questo primo disco dal vivo resta la cosa più iconica e storica e fresca anche da riascoltare. Alla chitarra John Cipollina e Gary Duncan, al basso David Friedberg e alla batteria Greg Elmore. Allora, ascoltiamo dall'album Happy Trails, Maiden of the Cancer Moon, e poi la breve ballata country che vi dicevo, molto ironica, che chiude il disco, appunto, e gli dà il titolo Happy Trails. Thank you. Allora, i Quicksilver Messenger Service 1969, i brani ascoltati, lo strumentale rock Maiden of the Cancer Moon e questa breve song country folk, appunto Happy Trails, che dà il titolo all'album. Ho dimenticato di citare un altro pezzo del disco che apre la seconda facciata, che si intitola Mona. Bene, adesso qualcosa di italiano e poi i saluti. E ascoltiamo un brano di Roberto Cacciapaglia, compositore e pianista molto apprezzato. Si esibisce anche in pianoforte solo, ottenendo i consensi che in questo periodo vanno a questo genere di musica, come Giovanni Allevi, Ludovico Einaudi, tutti musicisti importanti e diversi tra loro, intendiamoci, ma Roberto Cacciapaglia ha alle spalle anche, e in questo disco pure, anche tanta musica orchestrale. Questo disco del 2007, che si chiama Quarto Tempo, vede infatti la Royal Philharmonic Orchestra, diretta però da Michele Fedrigotti, e anche un ensemble d'archi e fiati, e lui, Roberto Cacciapaglia, al pianoforte. Vi voglio fare ascoltare il brano di apertura dell'album, che si intitola Tema Celeste, Roberto Cacciapaglia.
Thank you.
questo era Roberto Cacciapaglia dall'album Quarto Tempo, il brano Tema Celeste. Ed ora siamo arrivati ai saluti conclusivi. Termina qui la quarta serie di trasmissioni in 3 anni di Palo in Frasca, ascolti musicali insoliti e trasversali, un programma di Radio Popolare con Marco Piccardi ai microfoni. Ci sarà una prossima serie? Penso di sì, ma ci riaggiorneremo con il 2026. E intanto vi faccio ascoltare un po' più a lungo del solito, perché lo merita, la nostra sigla Penguin Café Orchestra Scherzo and Trio dall'album Union Café. Un caro saluto a tutti.